At Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Maracanã.
Abbiamo fatto una partita per avere la vittoria, dove siamo andati in vantaggio, stavamo bene in campo. Dopo il pareggio abbiamo avuto un po' più di difficoltà con il secondo gol. Abbiamo controllato la partita e abbiamo, sì, magari potevamo fare meglio le transizioni nel secondo tempo.
Questo è statistica, però è anche vero che quando loro hanno fatto 11 vittorie di fila, sia l'Inter che il Napoli, in quegli anni hanno preso 10 punti di vantaggio su tutti, minimo. E invece quest'anno ci sono 5-6 squadre nel giro di due partite, una o due partite.
Vedevo che stavano facendo quello che avevo chiesto, stavano giocando bene, allora ho detto va bene, li lascio, perché mi sembra anche bello per una volta lasciare quelli che hanno iniziato la partita, dato che noi allenatori siamo abituati a fare i 5 cambi. Questa volta ho detto vabbè, stanno ancora facendo, vedo che corrono bene, vedo che sono concentrati, li lascio.
Abbiamo messo in una partita, secondo me, comunque complicata, difficile. Loro ci fanno una partita che ci dà noia, perché comunque verticalizzano, sono veementi nell'attaccare questa palla, nel venire nei contrasti, ma questo lo sapevamo. La squadra ha cercato di mettere più qualità possibile.
Il monito, il manifesto del primo e secondo tempo era: non facciamoli rientrare in partita, perché comunque avevamo fatto un primo tempo in cui c'era stato sicuramente un dominio totale sotto tutti gli aspetti. Non c'è stata partita il primo tempo, quindi è proprio perché non c'era stata partita, avendo un pizzico di esperienza, il monito nei confronti dei calciatori era quella di alzare un pochettino l'attenzione.
Maracanà! Buon pomeriggio a tutti.
Chi è?
Paura, eh?
Mai, eccoci qua. Buon lunedì, ci siamo. Ci avviciniamo sempre di più al Natale. Domani sarà una puntata speciale di Maracanà, un po' più corta, ma ci saremo comunque sempre con voi. E allora buon lunedì a tutti voi, poi gli auguri magari ce li facciamo domani, perché tra le altre cose in cuffia mi hanno comunicato in questo momento che ci sono 3 vincitori del gioco, di cui uno ha fatto l'unplaying, cioè le ha presi tutte e 3, che forse non è mai successo nella storia. Tutte e 2 le ha presi, scusami, tutte e 3 erano i nostri. Anch'io sono andato bene comunque nella classifica, è andato benissimo anche Garbo. Poi vi dirò, Garbo è una roba impressionante, è un campione dei pronostici e lo sta confermando anche quest'anno. No, dicevo, c'è un ascoltatore che ha fatto l'unplay e credo che non succedeva da molto tempo, se non veramente forse l'unica volta, non lo so, dovremmo andare un po' ritroso nel tempo, un po' complicato. Però Salvo ha fatto doppietta, poi bene anche Gianni, bene anche Giuseppe. E allora non so se siete all'ascolto o meno questo momento, lo ripeteremo anche dopo. Se avete piacere, intorno alle 16:10, così possiamo anche sentirvi, se volete intervenire nel pomeriggio di Maracanà, così ci scambiamo anche gli auguri con voi che siete stati fenomenali in questa giornata dei pronostici, oppure qualcuno possiamo sentirlo anche domani nella puntata un po' più corta di Maracanà, che andrà in onda dalle 13 alle 15 domani, poi dalle 15 alle 16 a tutta C, poi Tiemvo News, quindi Bordo Campo, e chiudiamo con il processo di Biscardi alle 18, quindi una programmazione che si accorcia un po' per consentire comunque di farvi sentire il tutto e farci gli auguri alla vigilia di Natale. Bene, insomma, qualche insomma anticipazione. Allora, scusate, mi stavo messaggiando con il direttore. Allora, dicevo, ci siamo questa giornata, la 17esima, che si chiude nel pomeriggio, parte la Fiorentina, poi chiude l'Inter stasera contro il Como, l'Inter che deve rispondere ad Atalanta e Napoli, la Fiorentina insomma deve cercare di riprendere insomma il suo percorso dopo la sconfitta con il Bologna, e rispondendo anche alla Lazio, a quel gruppone che sta lì. Abbiamo tanti temi da affrontare oggi, e allora facciamo una cosa: nel salutare subito in cabina di regia Andrea Magliocca e Giorgio Sorani che ci accompagnano, andiamo ai titoli di oggi e poi partiamo.
Mangia il pollo con le mani.
Oggi ha mangiato anche il pandoro con le mani, però quello è normale, l'ho visto, proprio una roba impressionante, veramente. È un po', c'ha questa forma un po' grezza, che però è efficace, insomma, non guarda in faccia a nessuno e va dritto all'obiettivo. Bene, bene, andiamo ai titoli. Atalanta, Natale in vetta, undicesima vittoria consecutiva, e insomma, e adesso non si può non considerare fortemente questa squadra per la lotta allo scudetto. Io credo che dubbi non ci possano essere più. Meret salva il Napoli, alla faccia di chi vuole sempre criticare questo portiere. Super contro il Genoa dopo un primo tempo dominato dal Napoli. Nel secondo tempo ci vuole un super Meret per portare a casa una vittoria comunque importante per il Napoli, ma Conte non ci sta, così non va bene. Finalmente tre punti per la Juve dopo 43 giorni, ma pessima, pessima prestazione, deludente ancora una volta da questo punto di vista. Ok, che l'unica cosa che conta è vincere, ma insomma, da Motta e da questa Juve ci si aspetta qualcosa in più. Rotazioni Lazio, e sì, perché si riprende contro il Lecce anche con un po' di fortuna, perché è stato un finale concitato con il Lecce che ha sfiorato il pareggio in 10 uomini, ma l'apporto dei subentranti in questa squadra è pesantissimo. 10 gol dei subentrati, di cui 4 decisivi, la gran botta di Marusic, la gara a 3 punti importanti a Baroni e compagni. È vera Roma, perché insomma è un successo importante quello della Roma, che dilaga contro il Parma 5-0, doppietta di Dybala con l'assist, torna la Dybala mania. Insomma, che bisogna fare con Dybala? Deve rimanere sì o no? Ne parleremo. Nel Milan parleremo delle parole di Cardinale, perché insomma è andato in fuorigioco in questo fine settimana, però la missione recupero è quella di Teo, va recuperato questo giocatore per poter cercare di risalire la classifica, servono i giocatori forti. E allora, come abbiamo detto in apertura, Fiorentina-Inter completa nel quadro della 17esima giornata, vietato sbagliare per entrambe le squadre, con Inzaghi che punta sui suoi top e la Fiorentina invece che vuole trovare la vittoria dopo un po' di situazioni tristi in casa viola. Bene, ci siamo tornati con voi in questo momento, per questo appunto lunedì che si avvicina sempre di più al Natale. Domani, come ripeto, avremo una vigilia da passare insieme a voi nel pomeriggio, in un pomeriggio diverso, con un orario un po' più corto, dove andremo in live dalle 13 alle 15 per quanto concerne Maracanà, e poi ci sarà tutta C, e quindi la programmazione che trovate comunque fissata sui nostri sul, sul palinsesto del nostro sito, che vi invito sempre ad andare a consultare. Tra l'altro ci sono anche articoli di approfondimento, ce ne saranno anche in questi giorni, nei due giorni di festa. Poi noi torneremo live regolarmente il 27, diciamo, di dicembre. Allora, siccome è una giornata che mi porta alla vigilia, non leggo i messaggi cretini, quindi ve lo dico subito, non mi voglio avvelenare con chi deve subito essere un po' cretino in apertura, allora non c'ho voglia, vorrei leggere qualcuno che mi dà qualche spunto interessante. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Ricordo anche, non so se si sono messi in collegamento Salvo, Gianni e Giuseppe, che sono coloro che hanno indovinato il gioco pronostico dell'ultima giornata. Addirittura Salvo ha fatto doppietta indovinando entrambi i risultati. Magari si possono mettere in contatto con noi, li possiamo fare intervenire intorno alle 16:10, se hanno piacere. Salvo, per esempio, ha dato già la sua presenza, quindi bene così. Vediamo, insomma, anche Gianni e Giuseppe per i loro praticamente interventi. Allora, ci siamo in questo pomeriggio, vado subito ad elencare un po' di cose e poi vi do spazio immediatamente a voi, perché poi nella seconda parte abbiamo l'intervento anche di un direttore che è con noi per un diciamo parte di trasmissione in questa prima ora, nell'anteprima, per un tema che insomma tratteremo con lui. Però detto questo, andiamo come sempre un po' al mio consueto due di Piccari dopo la giornata di campionato. Questa volta nelle cose belle, nel due di cuore, lo voglio dedicare ai giocatori. Allora, intanto parto dall'Atalanta, perché è chiaro che non si può non citare l'Atalanta per quello che sta facendo, 11ª vittoria consecutiva, una squadra che è vero, non sta convincendo fino in fondo per il punto di vista della qualità di calcio che esprime, ma poi va comunque ad ottenere la vittoria, e questo è sicuramente un segnale di squadra pronta, forte, per poter puntare a traguardi importanti, di consapevolezza. Non si può sempre vincere giocando bene, ma si deve essere concreti. L'Atalanta sta dimostrando questo, ma il mio due di cuore lo voglio dedicare a De Ketelaere, che fa una prestazione ieri importante, gigante. Un giocatore che è cresciuto dal punto di vista del gioco, dal punto di vista fisico, dal punto di vista delle espressioni facciali, ormai è cattivo, è determinato, insomma è un altro calciatore, e dobbiamo dire che Gasperini lo ha completamente cambiato. Adesso De Ketelaere è un calciatore vero, e lo si vede non solo per i gol, ma proprio per come sta in campo e anche per questa faccia più convinta che ha acquisito. Quindi una trasformazione importante di De Ketelaere. Poi vado da Meret, perché voglio sottolineare la prestazione di Meret, che spesso viene criticato a Napoli, non so per quale motivo, evidentemente non lo so, hanno in testa altri portieri, non so che tipo di portieri, o poi se Meret proprio non lo vogliono, visto che sta in scadenza di contratto, è un portiere che può trovare sicuramente posto in altre squadre. Ma dobbiamo adesso così sottolineare anche l'ultima prestazione: ha salvato il Napoli nel secondo tempo, due o tre grandi parate. Insomma, chi lo critica, io consiglio ai criticoni, ogni volta che criticheranno Meret, di ricordare questa prestazione e non solo. Quindi sarà sicuramente contento il nostro amico Simone Braglia, che ha sempre sostenuto e difeso Meret. L'altro lo voglio dedicare a Dybala, perché attenzione, Dybala ieri segna due gol, fa l'assist, è riscattata la Dybala mania, finalmente la gioia, tutto quello che volete, però la riflessione è sempre la stessa. Questo giocatore può dare una continuità a queste prestazioni, rimane il punto di domanda. È giusto dare 8 milioni di ingaggio a questo calciatore quando poi magari lo vedi in queste prestazioni contro il Parma, dove, attenzione, la Roma deve vincere a prescindere dalla presenza o meno di Dybala? Rimane questo interrogativo, ma la giornata sua è comunque una giornata positiva. Nel 2 di picche ci metto la Juve. Dici, ma perché ce la metti pure se ha vinto? Ma che ce l'hai con la Juve? No, non ce l'ho con la Juve, non ce l'ho nemmeno con i tifosi della Juve. Sì, è vero che l'unica cosa che conta è vincere, quindi la vittoria va presa e portata a casa, però insomma anche questa è una vittoria brutta. È una Juventus che non spaventa, è una Juventus dove gli avversari si permettono sempre di fare quello che vogliono e di metterla in difficoltà. Anche l'ultima in classifica ha fatto questo, e allora la riflessione è tale che Sapete, io sostengo e continuo a sostenere Motta perché penso che possa far crescere questa squadra, però dopo 17 giornate, se devo andare ad analizzare il campo, è necessario insomma che questa squadra guidata da lui riesce a dare una risposta diversa. Anche ieri ha arrancato, anche ieri ha faticato, anche ieri non ha spaventato. Insomma, auguriamo a Motta di trovare sotto l'albero insomma una svolta per far vedere qualcosa in più a questa squadra. E poi chiudo con un Jolly che si è giocato sicuramente la Lazio con quel tiro di Marusic, che gli ha regalato 3 punti importanti in una partita dove la fortuna ha girato dalla parte di Baroni, perché nel finale con Lecce in 10 uomini ha messo sotto nel secondo tempo la Lazio, che ha sofferto e nel finale ha rischiato il pareggio. La traversa ha detto di no agli uomini di Giampaolo, e quindi, ma questo certifica ancora una volta l'efficacia dei cambi di Baroni. Come dicevo prima, 10 gol sono arrivati dai subentrati e ben 4 sono stati decisivi. In Europa soltanto Atletico Madrid e Paris Saint-Germain, con rose nettamente superiori, hanno uno score di questo tipo. Quindi la fortuna ha girato da parte di Baroni, ma ancora una volta i cambi sono stati importanti e decisivi. Allora, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Vedo già un Carlo in pole position oggi, davvero, di solito non manda un messaggio in quest'ora, quindi andiamo a sentire Carlo e poi rispondiamo un po' di domande, vai.
Sì, buongiorno, sono Carlo da Firenze, buon inizio settimana a tutti. Allora, prima è cominciata a fare la beatificazione di Motta anche per questa partita, volevo dirvi che ieri, visto che alla televisione non si dice niente, sui giornali tantomeno, volevo sapere cosa ne pensavate del fallo di mano di McKennie e dell'entrata dal russo di Kuznetsov. Allora io mi chiedo, ma il VAR cosa ci sta a fare? Come viene usato? Perché io sinceramente non riesco a capire. Dai, pazienza, se mi fate sapere voi, se mi aiutate, bene. Volevo una vostra opinione in merito. Buona giornata.
Ma non credo che si fa nessuna beatificazione, quindi già ti dovrei rispondere a qualcosa che sinceramente faccio fatica pure a sentire, perché non si fa, mi sembra, nessuna beatificazione di nessuno. Sul discorso degli episodi che tu citi e sul VAR, il VAR si sa come funziona, poi bisogna vedere se funziona, questo è un altro discorso. Penso che dopo un po' di anni che parliamo qui di VAR, come funziona, c'è un modo come dovrebbe funzionare, poi se questo non avviene e che per me siamo sempre di fronte a delle interpretazioni e di conseguenza non so che aggiungere, insomma. Quindi siccome di errori li stiamo vedendo da tutte le parti, rimane il dubbio su come dovrebbe funzionare, non funziona, quindi che altro ti devo dire? Io ieri ho visto anche un rigore concesso all'Empoli che rientra in quella categoria dei rigorini che continuano a dare, ma dice che il regolamento è questo, dice che il protocollo è questo, e quindi che altro ti devo dire, Carlo? Se dobbiamo fare una trasmissione su cose ormai vecchie, stradette, ridette, credo che c'è poco da aggiungere, no? Allora, Salvo ci saluta e mi dà la conferma che ci sarà bene così. Ma il gioco della Juve non è peggiorato rispetto allo scorso anno? A me sembra di sì, molto più lenti, così per dire. Diciamo che stiamo tornando a quei livelli e quindi non c'è purtroppo differenza, e questo è un dato che bisogna sottolineare. Rispondo a Maurizio. Ieri brutta partita, ma insomma ne abbiamo visto anche altre giocate così. Si interrompe soltanto la sequenza dei pareggi ed è l'unica nota positiva. Si vede Nico Gonzalez che insomma riesce ad incidere in questa partita, però il resto sinceramente veramente poco se non niente, e quindi questo ripeto ci porta a chiedere molto di più a Motta, augurandoci di vedere una svolta da questo punto di vista, perché poi per carità noi dobbiamo comunque rimanere sempre su quello che offre il campo. E di conseguenza ad oggi non è certo sufficiente quello che abbiamo visto, non solo, ma questa è una squadra che non spaventa più, e la Juve non può essere una squadra qualsiasi, anche anonima in alcune situazioni. 331 8200 213, come sempre, per rispondere ai vostri messaggi. Ci saluta Carlo. Allora, Daniele risponde risponde a Carlo, non a noi. Diciamo, quale errore, Marco? Ieri Open VAR hanno ampiamente spiegato tutto, nessun rosso a Conceição, nessun fallo di mano da rigore. Caro Carlo, guardati la tua squadra che fai più bella figura. Daniele da Palermo. Eh sì, in effetti poi le spiegazioni sono state date, poi sul discorso del VAR, che il funzionamento che varia un po' interpretazione. Diciamo così, cioè io stavo vedendo la moviola, ad esempio, che okay, il gol di McKennie che ha spezzato l'equilibrio sul corner, il centrocampista è davanti a Turati, ma i due non si sfiorano mai e non c'è alcun contatto prima della rete. Questa è una delle spiegazioni, se era questo che voleva dire. Su Conceição non vedo, anche qui, diciamo così, ecco, giusto il giallo per Conceição, ovvero entra con i tacchetti sopra la caviglia di Bianco, ma prima prende il pallone e su quello scivola. Quindi c'è anche qui la spiegazione, Carlo. Quindi io credo bisognerebbe fare un po', no, di attenzione a seguirle le spiegazioni. Tutto qua. Male, molto male la Lazio, scrive Federico. Purtroppo dal punto di vista del gioco si sono fatti passi indietro rispetto alla squadra allenata da Sarri. Senti Federico, basta con sto Sarri, una squadra che in 58 giorni vince 10 partite, ma che altro deve fare, insomma, veramente va. Più armonica, sì, con trame, fitte, schemi. Lecce del maestro Giampaolo in emergenza per assenza con una cifra tecnica modesta, da uomo in meno, ha dato una lezione di calcio a Baroni, che di piatti di pasta ne deve ancora mangiare prima di arrivare al livello del maestro. Ma guarda, io non credo che ci sia... Non capisco questo tuo paragone che fai. Sarri in questo momento non allena, e voglio parlare di chi allena e di chi sta facendo comunque un campionato di livello, perché come ha detto lui, 58 partite, in 58 giorni vincere 10 partite e stare davanti nel girone di Europa League e far diventare l'Europa League un'occasione per tutti, non un peso, e stare comunque in una zona di classifica dove puoi sognare magari di ambire a tornare nella zona Champions, io credo che bisogna fare solo i complimenti. In questo momento il paragone non si fa, perché vince Baroni in questo momento. Che paragone è? L'ultima stagione di Sarri ce l'abbiamo sotto gli occhi, aspettiamo che finisce e vediamo se raggiunge un obiettivo che ha raggiunto anche il maestro. Però ti ricordo, Federico, che il maestro in questo momento non allena, e quindi fattene una ragione, quando tornerà ne riparleremo ancora. Allora, no, tutto a posto, Marco. Dice, fatemi capire, qualcuno ha dei dubbi sulla regolarità del primo gol della Juve, davvero? Io ho letto soltanto quella che è stata la moviola. Poi, ripeto, sul funzionamento del VAR noi possiamo sempre disquisire, perché molte volte leggiamo delle situazioni diverse da una partita all'altra, ma come sempre c'è l'interpretazione, e arrivare ad un'uniformità di interpretazione per me non ci si potrà mai arrivare. Allora, detto questo, ci fermiamo un attimo, facciamo un break, poi verso 40-45 abbiamo il primo ospite di questa giornata. Piccolo break e torniamo da voi. Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà. 331-8200-213 per i vostri messaggi. Allora, dicevamo appunto anche delle parole di Cardinale, che tra poco ci andiamo, insomma, è stata così un'uscita, un'intervista che dove Cardinale non ne ha indovinata una, manco per sbaglio, cioè proprio ha parlato, ha fatto più danni che... era meglio stare in silenzio e non parlare, perché insomma, tra le altre cose, ci sono una serie di inesattezze clamorose. Vincere, ad esempio, ma con intelligenza, dopo lo scudetto, l'Inter di Zanke in bancarotta. Mamma mia, non è che è andato l'Inter in bancarotta, forse si doveva magari informare o si poteva far spiegare meglio qualcosa da qualcuno. Brutta figura, veramente brutta figura. Non cediamo giocatori per necessità ma per opportunismo, ha detto, no? Ad esempio, non lo abbiamo venduto perché si ferisce a Tonali, ne avevamo bisogno, ma perché abbiamo ricevuto un'ottima offerta. Abbiamo incassato 70 milioni più 10, la cifra più alta di sempre della Serie A, e grazie a quella cifra abbiamo acquistato 6 giocatori rinnovando la squadra. Non vendiamo per necessità, ma vendiamo per opportunismo. Insomma, tante cose in questi passaggi. Poi vabbè, parla anche del nuovo stadio. Aspetta, ne prende, ecco qui: vincere campionati è un obiettivo importante, ma bisogna farlo con intelligenza. L'Inter ha vinto lo scudetto l'anno scorso, poi è andata in bancarotta. Il proprietario Rossano, nelle parole rilasciate appunto in questa intervista: non sto cercando di americanizzare il club, sto cercando di introdurre elementi americani che possono aiutare a portarlo a livello successivo. Ci aveva, insomma, questa è un'uscita veramente, diciamo, pessima. Ne parliamo tra poco anche con il direttore, perché voglio sapere un po' il suo punto di vista. Non possiamo ristrutturare, possiamo ristrutturare San Siro o costruire uno nuovo per la cifra che spenderemo. Nel primo caso potremmo probabilmente fare un impianto moderno che rifletta lo status attuale del club come società e intrattenimento per eventi dal vivo, ma costruire stadi in Italia è una sfida, e su questo posso dire che non ha tutti i torti. Insomma, è l'unica cosa che gli faccio passare. Infine, un confronto col passato, col Milan di Berlusconi, che pure questo, guarda, ma perché uno si deve andare a infilare in queste cose? Quello che Berlusconi ha fatto con il Milan mi ricorda ciò che ha fatto con il New York. Vabbè, parla, entrambi stavano comprando campionati. Come campionati? Negli anni 80 e 90 era possibile farlo, ma ora non possiamo più permettercelo. Stiamo competendo con club di campionati più ricchi che non possiamo permetterci, e pagare i giocatori quanto li pagano loro. Dobbiamo spendere ogni dollaro di capitale in modo più intelligente rispetto ai nostri rivali. Vabbè, questo è un po' qualche passaggio, tra poco insomma ne parliamo. Non so che idea avete voi, e potete anche rispondere al 331-8200-23. Ci sono degli audio che facciamo subito sentire in questa parte, vai.
Ciao Marco, Cristian da Milano, ma ascolta un attimo, ma il Milan perché in queste condizioni? Perché in mano a questa gente qua? Cioè, non è che ci vuole molto a capirlo, ma si possono fare queste dichiarazioni? Io veramente non ho parole. Un abbraccio e buon Natale a tutti quanti, voi e anche ai radioascoltatori di TMV Radio.
grazie, sì. Non fare il furbacchione. Purtroppo è un'uscita veramente infelice, ma perché poi anche dal punto di vista comunicativo bisogna stare sempre attenti, no? Io credo che sicuramente ci sarà una risposta dell'Inter. Poi non so se... Vi devo dire anche la verità, non so se merita una risposta una cosa del genere, perché significa anche non conoscere, e quando tu non conosci parli con uno che è ignorante in materia, e che gli vuoi rispondere a uno che non... Cioè, diventa veramente, mi metto un attimo nei panni, no, di chi stasera, non so, penso Marotta o comunque dell'Inter, qualcuno dovrà andare a dare una risposta, e sinceramente mi sembra veramente, diciamo, difficile. Tra l'altro c'è un editoriale molto duro di Zazzaroni nei confronti di Gerry Cardinali sulle parole che è uscito, lo potete trovare sulle, diciamo così, sul suo giornale, sul Corriere dello Sport, dove dice tante stranezze, no? Vincere campionato è un obiettivo importante, ma bisogna farlo con intelligenza. E lui dice: mi tolga una curiosità, ha chiuso con Maldini, l'uomo dello scudetto, per eccesso di competenza di Paolo? E quindi naturalmente c'è anche la critica ad alcune cose che ha fatto, giustamente. Poi l'Inter ha vinto lo scudetto l'anno scorso e poi è andata in bancarotta. Zhang, non l'Inter, caro Gerry, Zhang, non il club. La saluta Marotta, amico di Scaroni, con mutato affetto. E poi terza perla che dice, quella su Tonali: non lo abbiamo venduto perché ne avessimo bisogno, abbiamo incassato 70 milioni più altri 10, vabbè, la cifra più alta della Serie A, e grazie a quella cifra abbiamo acquistato 6 giocatori rinnovando la squadra. Non vendiamo per necessità, vendiamo per opportunità. E lui, Zazzaroni, scrive: le ricordo che lei è al vertice di uno dei club più titolati al mondo, che oggi rischia di non entrare in Champions anche grazie a cessioni opportunistiche. Quindi insomma, la critica c'è, tra poco sentiremo anche diciamo un altro pensiero, c'è un altro audio che vado a prendere al 331 8200 213, poi vediamo un po' di perfezionare il primo collegamento. Vai Andrea.
Ciao Marco, sono Antonio da Lucca. Ma non ci sono soltanto le dichiarazioni di Cardinale, eh? Se guardi ci sono anche quelle di Furlani,
sì.
c'è quella di Zlatan. Furlani che dice che ha dovuto abbandonare Maldini perché per la sostenibilità. Maldini ha vinto uno scudetto con la sostenibilità e poi ha portato dentro Lecatelier e tutti quegli altri. Che cosa ha portato? Che cosa hanno portato loro con la sostenibilità? Un bello ottavo posto. E Zlatan che dice io faccio Zlatan, ma che vuol dire?
No, ma su Zlatan
vorrei sapere cosa ne pensi. Ciao.
Guarda, io su Zlatan non voglio dire più nulla, non perché me lo sottolinei tu, ci mancherebbe, perché lo ritengo veramente non adeguato e non capisco, non adeguato a quello che deve fare, non capisco nemmeno che ruolo abbia. E sinceramente a me come calciatore mi è sempre piaciuto, ma dopo il calciatore, diciamo, quando lo senti parlare eccetera, non è proprio il tipo che mi piace ascoltare e sentire, sono sincero. Però se dimostrasse competenza sarebbe un altro discorso, perché poi è quella che dobbiamo giudicare, ma al momento insomma abbiamo dei dubbi anche su quello. Ci fanno degli auguri di Buon Natale a tutta TMV Radio, un abbraccio a Luigi addirittura, quindi Antonio, Marco, faccio tanti auguri di Buon Natale a te e tutta TMV Radio, un abbraccio a Luigi, Buon Natale a tutti. Vedi, si fanno anche gli auguri di ascoltatori, questa cosa mi piace tantissimo. Buongiorno Maracanã, Cardinale deve 700 milioni a Elliott per restituire un prestito ha solo allungato di un anno, la restituzione davvero Cardinale omette e ignora. Grazie, seguo ci ringrazia. Allora pronto il collegamento, non lo so, ci stiamo provando per avere subito un flash in questa prima parte. Sì, l'avevo letta per rispondere sempre al nostro ascoltatore, anche le altre dichiarazioni, però sono partite da quelle di Cardinale che mi sembravano quelle che, diciamo così, un po' più da analizzare, che hanno suscitato l'attenzione praticamente di tutti, e vediamo se l'Inter intenderà o meno rispondere oggi. Io vi devo dire la verità, non risponderei se fossi al posto dell'Inter in questo momento. Monza, il capo con la Juve, può costare caro a Nesta, possibile l'esonero, quindi ore calde anche per lui. Vediamo poi di effettuare eventualmente un collegamento anche a Monza per conoscere un po' la situazione. Si fanno dei nomi, eccoli qui: Salvatore Bocchetti, ancora sotto contratto con il Verona, Fabio Cannavaro, Pirlo, quest'ultimo esonerato lo scorso agosto dalla Samp, adesso in Serie B. Questa mattina comunque l'ex difensore del Milan e Lazio ha regolarmente diretto l'allenamento, già in programma nelle prossime ore potrebbe arrivare l'esonero. Al momento la di Gagliani non ha preso alcuna decisione definitiva, anche se vi devo dire, vedendo la prestazione del Monza di ieri, sinceramente non è questa la partita dove si deve prendere in considerazione l'esonero di Nesta. Insomma, a me mi sembra che ieri, se c'è una squadra che ha creato in più, è sicuramente stato il Monza, ultimo in classifica, e non la Juve che ha altri programmi, altre situazioni. Vai con un audio.
Ciao Marco, buongiorno a Maracanã, approfitto per fare gli auguri a tutti, perché probabilmente in questi giorni non ci sentiremo. E per quanto riguarda le parole di Cardinale, lasciamole stare, perché non ne ho capito proprio il senso. Vuoi parlare degli obiettivi societari, ma buttare in mezzo altre società solo per fare contento e fare populista con i tifosi, un problema suo. Onestamente io non risponderei proprio, perché qui o si risponde con i fatti, quindi con le querele da parte dell'Inter, oppure è meglio lasciar perdere, non abbassarsi a determinati livelli, almeno io la vedo così.
Ma guarda, questa volta ti do, sono con te, cioè nel senso, non questa volta, però credo che sia giusto il pensiero che hai espresso. Non vale la pena, sinceramente sarebbe bello se non rispondesse proprio a domanda stasera, perché è giusto fare la domanda. Si può anche dire non rispondo a questa inesattezza e soprattutto a poca conoscenza della realtà delle cose. Ecco, così la chiuderebbe veramente in grande stile. Tra l'altro mi permetto di fare anche un appunto. Ieri, che so che nei social ha suscitato tanta questione questa cosa, perché nel post partita, se non erro, di Roma-Parma, che è venuto Dybala, ci si aspettava una domanda sul suo futuro. Però la collega ha detto che, come d'accordi, non si poteva fare questa domanda per rispettare gli accordi. a me questa cosa credo che veramente è fuori da ogni logica, lo dico naturalmente da giornalista, e credo che insomma sia esagerato addirittura non consentire di fare una domanda ad un giornalista semplice di quale sarà il tuo futuro, pensi di rimanere sì o no? Poi lui poteva rispondere in tanti modi, io qua sto bene, stiamo valutando, cioè, però non fare addirittura, non consentire per accordi la domanda è veramente una cosa brutta, e questo è un grosso limite del nostro lavoro, e soprattutto così hanno ragione, no? Ha ragione chi poi esprime una critica feroce nei confronti dei giornalisti quando ma le domande non le fate. Peccato che poi è stata detta in maniera pubblica, cioè così. Io vi posso dire che anni fa, quando facevo il bordocampista e feci una domanda di mercato, non mi va di dire a chi perché non è il caso, sono passati anni, poi sono cose che mi tengo per me, vi posso soltanto raccontare il fatto, era nel mese di gennaio, c'erano delle trattative in corso, e quindi quando c'è il mese di gennaio è normale fare delle domande di mercato se prima delle partite vengono i direttori sportivi. Un direttore sportivo che fai? Non gli fai una domanda sul mercato? Vi posso soltanto dire che in quell'occasione io feci le prime due domande sulla partita, la terza domanda concordata con il mio caporedattore a Milano all'epoca, gli ho chiesto di una voce di mercato riguardante un giocatore perché insomma aveva parlato il suo procuratore proprio pochi giorni prima. Naturalmente ci fu una risposta abbastanza così, quelle che io definisco da 0 a 0 da parte del direttore sportivo, e poi ci fu al termine di quella intervista, vi devo dire, insomma, io fui rimbrottato pesantemente, diciamo così, per aver fatto questa domanda, ma dal direttore sportivo in questione, dall'ufficio stampa della squadra, eccetera. Però me ne sono fregato perché non dissi nemmeno, alcune volte ti vengono a chiedere che domande fai, e già questa cosa sinceramente è limitante, no? Per chi fa il nostro lavoro, che domande fai? Faccio le domande che mi dai una risposta, se mi vuoi rispondere, se no non rispondi. E quella volta io naturalmente a questa domanda feci un po' il furbo, lo dico, insomma, ho detto le due domande classiche sulla partita e poi la terza l'ho infilata dentro perché penso che poi il lavoro debba essere fatto anche in questa maniera. Però per dire insomma che non mi è piaciuta questa cosa e limita praticamente il lavoro e svilisce anche praticamente, secondo me, anche le società di calcio, perché voglio dire che male c'è fare una domanda sul futuro di un calciatore dove in questo momento è sotto, diciamo così, la possibile trattativa di un'uscita o meno. Io credo che non ci sia niente da nascondere, cioè non mi sembra un segreto così, il segreto che dice oddio se sveliamo qualcosa chissà che succede, però questa era una sottolineatura che volevo fare. Il problema del Monza è che la squadra per motivi economici è stata molto indebolita. Allora, Marco, auguri di serene feste a te Stefano, un abbraccio al mio amico Antonio e a tutti i ragazzi. Luigi, grazie, continua a seguirci perché noi ci saremo anche domani, ragazzi, quindi domani fateci compagnia, abbiamo due ore di Maracanà, le facciamo in maniera simpatica, per cortesia state con noi anche domani dalle 13 alle 15 e poi c'è a tutta C dalle 15 alle 16, quindi la programmazione, ripeto, le trasmissioni ci sono e quindi non ci abbandonate, pure nel giorno della vigilia magari state a casa, accendete la radio, vi potete collegare e ci potete sentire e stare con noi. Allora 331-8200-213 per i vostri messaggi. Mi sembra che il collegamento sia saltato, hai fatto niente, non riusciamo a collegarci, che peccato perché volevo affrontare questa cosa. Facciamo un'ultima prova, proprio abbiamo ancora 7-8 minuti, proviamo a fare un'ultima prova, Andrea, eventualmente è stato un problema, diciamo un'emergenza lavorativa improvvisa che ci impedisce così di effettuare questo collegamento, però ci proviamo per l'ultima volta. 331 82 00 23, abbiamo preso anche i nomi degli ascoltatori che nel prossimo blocco più tardi faremo intervenire. Mi dice Andrea, mi conferma che c'è un problema e quindi niente, per il momento non so se dobbiamo recuperare qualche altro audio, e allora facciamo così, stiamo per andare in break, tra poco entra anche Stefano con noi, stavo dando un'occhiata, eccolo qui, carichissimo. Buone notizie per Thiago Motta per quanto riguarda Coop Miners, meno male, nessuna lesione può farcela per la Fiorentina, quindi un recupero importante in una gara difficile, in una gara delicata contro la Fiorentina, quindi leggo al volo: sospiro di sollievo in casa Juventus su Cop Miners, gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il centrocampista, tra l'altro noi abbiamo anche le immagini dell'arrivo al J Medical di questa mattina, hanno escluso delle lesioni all'adduttore. L'olandese era stato sostituito a scopo precauzionale nell'intervallo della partita contro il Monza, poi vinta 2-1, da capire adesso come evolverà la situazione. L'ex Atalanta ha ancora fastidio, ma c'è ottimismo sul suo possibile impiego con la Fiorentina. L'obiettivo è quello di non correre rischi visto l'imminente impegno in Supercoppa Italiana, altro esclusiva naturalmente che verrà trasmessa da Mediaset la Supercoppa, e quindi c'è questa valutazione da fare. Con i Viola dovrebbe tornare a disposizione anche Danilo, che quest'oggi ha lavorato comunque a parte per risolvere il problema alla caviglia. Per rivedere UEA invece c'è da attendere, così come per Milik, che insomma questo ormai lo sapevamo, il polacco dovrebbe tornare pienamente a disposizione per i primi giorni di gennaio, come ha annunciato il direttore appunto Cristiano Giuntoli. Staremo a vedere comunque, però escluse cose gravi per Cop Miners, quindi nessuna lesione. Noi abbiamo anche il video che oggi questa mattina è arrivato, appunto ha firmato un po' di autografi il centrocampista, da cui ci si aspetta veramente un'inversione dal punto di vista delle prestazioni di questo giocatore, che al momento ancora non riesce a lasciare un segno, in questa Juventus. Insomma, poi tra l'altro è stato pagato molto, no? E di conseguenza da lui ci si aspetta tanto. Allora, 331 8200 213, venerdì 27 ci siamo, sì Antonio, noi ci siamo regolarmente, anzi lo ripeto, magari lo ripeterò più volte tra oggi e domani, quello che è il programma dei prossimi giorni. Domani si parte regolarmente con A Tutta C alle ore 10, poi avremo l'editoriale, Rotocalcio, Maracanà dalle 13 alle 15, dalle 15 alle 16 c'è A Tutta C, dopodiché TMV News, e quindi parte alle 16.35 Bordo Campo, la trasmissione che viene realizzata il lunedì sera insieme a Te l'Universo, nel canale 12 del Digitale Terrestre nel Lazio, in Abruzzo e Molise, dove si tratta Serie A e Serie B. Domani va in replica alle 16.35 qui, poi dopo al termine alle 18 partirà il processo di Biscardi, e quindi questo è il palinsesto di domani, che rimane ma viene anticipato. Anche Antonio ci fa gli auguri, grazie. Quindi il 27, poi non ci saremo il 25 e il 26, ma se potete date un'occhiata, perché ci sarà il meglio di Maracanà, come il meglio dell'editoriale, il meglio di A Tutta C, storie di calcio, veramente tante storie di calcio che vi proponiamo, le ultime due realizzate da Francesco Tringali, la storia del Lecce di Pasculli, la storia del Parma del 92-93, il primo successo nelle competizioni europee di quel Parma, intervengono Alessandro Melli, Cuoghi, Pizzi, Ballotta, quindi giocatori che in quel Parma insomma hanno segnato una storia molto importante, quindi anche qui c'è la possibilità appunto in questi giorni di vedere un po' di storie di calcio e anche qualcuna che abbiamo realizzato appunto in passato. Quindi mi raccomando, poi il 27 saremo regolarmente in diretta con tutte le trasmissioni, con gli orari canonici, quindi Maracanà ci sarà dalle 13 alle 17 il 27 regolarmente. Allora, 331 8200 213, Marco, per te ieri la prestazione di Vlahovic com'è stata? Per me negativa, poi questo nervosismo nella sostituzione inspiegabile, negativa. Sapete, a me piace molto Vlahovic, ma ieri prestazione negativa, e evidentemente quando è stato sostituito sapeva benissimo di non aver fatto una prestazione di livello e quindi era nervoso per questo. Io lì non ci voglio fare, diciamo così, tante costruzioni. Purtroppo prestazione negativa, anche poco servito, ma ieri veramente partita bruttissima dalla Juventus, c'è poco da dire. Poi ripeto, salviamo il risultato, perché alla fine bisognava interrompere questa parigide cronica che ormai attanagliava la Juventus. È arrivata questa vittoria, però insomma veramente poco dal punto di vista della qualità di calcio. E fatemi fare i complimenti invece al Bologna, che continua questo percorso di crescita. Noto che stanno analizzando il Bologna, noi l'abbiamo fatto l'altra settimana, e avevamo già detto se questo Bologna di Italiano era meglio di quello di Motta. Avevamo chiesto ad una giuria di amici che erano intervenuti qui, di esperti, dove si erano pronunciati in materia. Oggi ho visto dei focus di questo tipo. Noi ci siamo arrivati l'altra settimana dopo anche la vittoria del Bologna sulla Fiorentina di Italiano, e devo dire che il Bologna sta crescendo e personalmente sapete quanti io stimi Motta, però mi piace più il Bologna d'Italiano al momento. Questo non vuol dire che il Bologna d'Italiano possa raggiungere gli stessi risultati, questo lo possiamo vedere soltanto al termine di questa stagione, però nel vederlo giocare a me piace più questo Bologna di quello di Motta. Poi magari se ne parlerà ancora più avanti di questo tema. Vediamo anche, ricordiamo che il Bologna deve recuperare anche un'altra partita contro il Milan. Siamo arrivati al break, ci dobbiamo fermare perché sta per partire Maracanà con Stefano Impallomeni. Molto bene Nico Gonzalez, giocatore di ottima tecnica, con il solo difetto purtroppo degli infortuni ricorrenti, e questo lo conoscevamo Federico, e quindi Nico Gonzalez è la nota positiva della partita di ieri, anche perché insomma rientrare dopo un lungo infortunio ed incidere anche vuol dire trovare una spinta ulteriore. Ci fermiamo, break, tra poco.